Buongiorno a tutti. Finora non ho ricevuto particolari segnalazioni da parte vostra, quindi presumo che non stiate avendo problemi nel seguire le lezioni. Se non fosse così, vi rinnovo l'invito a farmelo sapere. Cominciamo a parlare di prodotti e somme dirette di moduli, che trovate nella definizione proposizione 5.1 delle dispense. Si tratta di generalizzare una costruzione che già conoscete sicuramente per gli spazi vettoriali, ma forse solo nel caso finito. Iniziamo con il prodotto che sicuramente conoscete già nell'ambito dei gruppi e degli anelli, anche se di nuovo non so se l'avete visto solo nel caso finito o anche in quello infinito. Comunque per i moduli partiamo da un insieme di A moduli, M lambda piccolo al variare di lambda piccolo in un insieme lambda grande di indici, possibilmente infinito, e allora possiamo considerare dal punto di vista insiemistico il prodotto cartesiano di questi M lambda, e quindi dati due elementi nel prodotto cartesiano, quindi due famiglie di elementi x lambda piccolo al variare di lambda piccolo in lambda grande, dove naturalmente ciascun x lambda piccolo sta in m lambda piccolo e un'altra famiglia y lambda piccolo, la somma la definiremo termine a termine, quindi termine lambdesimo sarà x lambda più y lambda, e analogamente il prodotto per uno scalare A, quindi A per la famiglia x lambda, sarà famiglia che in posizione lambda piccolo ha A per x lambda. Naturalmente questa è la definizione, poi bisognerebbe verificare tutti gli assiomi, ma appunto mi aspetto che queste verifiche le abbiate già fatte appunto per spazi vettoriali, gruppi, anelli, perlomeno nel caso in cui l'insieme lambda grande è finito, se volete costituito da due elementi, ma in generale nella sostanza non cambia nulla anche se lambda è infinito. Comunque per maggior chiarezza ho scritto anche nella prima slide i dettagli di quello che uno deve verificare, cioè verificare tutti gli assiomi a priori sia di gruppo abeliano per rispetto alla somma e poi gli altri assiomi che devono valere perché si abbia effettivamente una modulo, e ho esplicitato solo un paio di verifiche lasciandovi tutte le altre come esercizio, appunto, insomma, se esercizio molto facile, ripeto, che magari avete già visto, quindi potete anche risparmiarvi. Chi avesse qualche dubbio, è bene che lo faccia per sicurezza, come accertarsi di saper fare questo tipo di verifiche. Passiamo poi alla seconda parte della definizione proposizione 5.1, dove viene descritta quella che si chiama di solito somma diretta, o si può anche chiamare con linguaggio più astratto, categorico, coprodotto degli stessi A moduli M lambda. E per definizione questo è il sottomodulo del prodotto che abbiamo appena definito, degli M lambda, costituito dagli elementi, appunto x lambda, lambda appartenenti a lambda grande, che sono quasi tutti zero, quindi nel senso come al solito, cioè che l'insieme dei lambda piccoli in lambda grande, tale che x lambda è diverso da zero, è un insieme finito. E naturalmente questa definizione poi va verificato che questo è veramente un sottomodulo, ma prima di questo, fatemi dire come notazione e terminologia, intanto appunto mentre il prodotto si indica appunto di solito col simbolo di produttoria, la somma diretta si indica col simbolo di più, cioè, insomma, cerchiato, oppure quando uno ne parla in termini di coprodotto si può anche usare il simbolo di produttoria rovesciato. Poi spiegherò un po' meglio che relazione c'è fra questo prodotto e coprodotto in termini appunto più generali, ma prima altra questione appunto che possiamo ritrovare anche nell'osservazione 5.2, ovviamente diciamo i due concetti di prodotto e somma diretta di moduli insomma, si distinguono solo quando l'insieme lambda grande è infinito, perché altrimenti ovviamente somma diretta e prodotto coincidono, e diciamo in realtà più precisamente si distinguono solo quando l'insieme dei lambda piccolo, tali che m lambda è diverso da 0, è infinito, perché altrimenti ovviamente le due nozioni coincidono. E sempre come notazione, appunto come spiego lì nell'osservazione, quando tutti i moduli di cui sto facendo il prodotto, la somma diretta, sono uguali a uno stesso modulo, diciamo m, allora per il prodotto si indica con notazione usuale m elevato alla lambda, mentre la somma diretta si può usare una notazione di appunto m elevato alla lambda messo tra parentesi tonde. La dimostrazione del fatto che la somma diretta dei moduli è effettivamente un sottomodulo del prodotto in realtà è piuttosto facile, potreste farla facilmente da soli, anche perché assomiglia abbastanza alla verifica che la somma di sottomoduli è un sottomodulo, se ricordate che abbiamo fatto la settimana scorsa. E comunque indico nella slide successiva come procedere e già che ci sono introduco una notazione che ci verrà comoda in qualche circostanza in seguito. Quindi, dato un elemento, diciamo al solito famiglia x lambda, lambda piccolo e lambda grande nel prodotto degli m lambda, indichiamo sup x, cioè supporto di x, appunto l'insieme dei lambda piccolo, tali che x lambda piccolo è diverso da 0. E chiaramente allora la somma diretta degli m lambda è costituita precisamente dagli elementi x nel prodotto degli m lambda il cui supporto è finito. E allora, per vedere che questo è un sottomodulo, dobbiamo verificare, vabbè, che è non vuoto, ovviamente uno vede che 0 ci sta perché il suo supporto è l'insieme vuoto, che è sicuramente finito, e poi dobbiamo vedere che se ci sono due elementi x e y, anche la somma appartiene alla somma diretta, ma se due elementi stanno nella somma diretta vuol dire che hanno supporto finito, e basta osservare che il supporto della somma, quindi di x più y, è contenuto sicuramente nell'unione dei supporti di x e dei supporti di y. Questo perché chiaramente se un termine lambdesimo di x più y è diverso da 0, vuol dire che almeno x lambda, uno dei due x lambda o y lambda è diverso da 0 e quindi quel lambda piccolo sta in uno dei due supporti. E analogamente è ancora più facile se A è uno scalare e x è un elemento della somma diretta, allora il supporto di AX è sicuramente contenuto nel supporto di x e quindi se il supporto di x era finito anche quello di AX lo è. Vediamo invece quelle che si chiamano proprietà universali rispettivamente del prodotto e del coprodotto. E questo può essere un concetto che forse vi risulta nuovo, lo trovate nella proposizione 5.3. Quindi cominciamo nella prima parte con il prodotto. Prima di tutto il prodotto appunto dei nostri m lambda è un modulo che è in relazione con i singoli m lambda attraverso degli omomorfismi naturali di proiezione su ogni fattore. Cioè, se fissiamo, chiamo mu invece di lambda per non ripetere troppe volte la lambda, fissiamo quindi un elemento mu piccolo in lambda grande, possiamo considerare la proiezione sul fattore muesimo, quindi che va dal prodotto degli m lambda in m mu, e che associa quindi un elemento del prodotto, quindi a una famiglia x lambda, lambda piccolo e lambda grande, il termine muesimo, quindi x mu. Quindi la prima cosa che vogliamo dire è che questa funzione appunto del prodotto degli m lambda in m mu è lineare. E la cosa invece più significativa, appunto quella che si chiama proprietà universale, in questo caso del prodotto, è che vale questa proprietà appunto. Cioè se abbiamo invece di queste proiezioni sul fattore muesimo delle funzioni alineare arbitrarie, che chiamo f mu, da un qualunque a modulo m verso ciascun m mu, appunto per ogni mu in lambda grande, allora esiste un'unica funzione allineare, che chiamo f, da m verso il prodotto degli m lambda, in modo che ciascun f mu, si ottiene questa f per composizione con le proiezioni, cioè f mu è uguale alla proiezione muesima composto f, appunto per ogni mu in lambda. Se guardate la slide successiva trovate nella prima parte illustrata questa proprietà con un diagramma che spero renda le cose più chiare. Il disegno rappresenta il caso in cui l'insieme lambda grande è costituito da due soli elementi, che chiamo 1, 2, quindi i moduli sono m1 e m2, tanto nel caso in cui invece di essere solo due sono tanti, eventualmente infiniti, quello che cambia è semplicemente che avremo molte più frecce invece delle sole due che uso. Ma il principio è esattamente lo stesso. Quindi, nella parte destra del diagramma abbiamo al centro il prodotto, appunto in questo caso m1 per m2, con le sue proiezioni sui fattori. In questo caso sono solo due, PR1 e PR2, verso rispettivamente m1 e m2. E poi abbiamo, per ipotesi, dato un altro modulo m con altri omomorfismi di moduli, f1 e f2, rispettivamente verso m1 e verso m2. E allora la proprietà universale mi dice che esiste unica f, sempre da m verso il prodotto m1 per m2, che rende quello che si dice il diagramma commutativo, nel senso che i due triangoli che si formano commutano, cioè f1 è uguale a PR1 composto f e f2 è uguale a PR2 composto f. Nella seconda parte della proposizione 5.3 consideriamo invece la proprietà universale del coprodotto. Questa volta avremo per ogni fissato mu in lambda grande degli omomorfismi di moduli di inclusione, quindi indico con in mu da m mu nella somma diretta degli m lambda, cioè quello che associa un elemento x piccolo di m mu, la famiglia x lambda, lambda piccolo e lambda grande, in cui il termine muesimo è proprio l'x da cui sono partito e tutti gli altri x lambda per lambda diverso da mu sono 0. E quindi intanto questo punto è allineare, ma soprattutto la proprietà universale mi dice che date altre funzioni allineari, diciamo f mu da m mu verso un altro modulo m, esiste un'unica funzione sempre allineare, f, dalla somma diretta degli m lambda in m, è tale che ciascun f mu si ottiene come composizione f composto l'inclusione muesima, appunto per ogni mu in lambda. La proprietà universale della somma diretta è illustrata nella seconda parte della slide, sempre nel caso in cui lambda grande è costituito solo da 1 e 2. E come potete notare, il diagramma si ottiene da quello di sopra. A parte cambiare il nome, cioè m1 per m2 diventa m1 somma diretta m2 e quelle che erano proiezioni diventano inclusioni, ma per il resto l'unico cambiamento è che esattamente si rovesciano i versi di tutte le frecce e nient'altro. Come potete vedere, no? Abbiamo le inclusioni appunto da m1 e m2 verso la somma diretta, abbiamo per ipotesi date f1 e f2 da m1 e m2 verso m e esiste unica f che va dalla somma diretta in m che rende i due triangoli commutativi. Dal punto di vista astratto, se uno considera appunto queste proprietà universali, preferisce parlare di coprodotto piuttosto che somma diretta, proprio perché la proprietà universale è esattamente duale di quella del prodotto, nel senso che ho appena descritto, tutte le frecce si invertono. Però noi ci occuperemo solo di moduli e in quel contesto la terminologia prevalente è quella di somma diretta, quindi in seguito parlerò sempre di somma diretta e non di coprodotto. Fatemi giusto dire due parole sul fatto che però appunto questi concetti uno li può incontrare anche in altri contesti, non solo parlando di moduli, ma in altre strutture algebriche come possono essere gruppi, anelli, ma anche di altro tipo, per esempio spazi topologici, insiemi, eccetera. E in tutti questi casi, allora, con quello che si chiama linguaggio delle categorie, di cui adesso noi non ci occuperemo, forse vedrete qualcosa in geometria 2, uno può formalizzare questo tipo di operazioni a livello astratto e appunto richiedere astrattamente che un prodotto sia dato da questo tipo di proprietà universali senza nemmeno sapere a priori che esista con una costruzione esplicita come noi l'abbiamo introdotto. E vabbè, adesso non voglio dire molto di più, se non che negli esempi concreti usuali, come possono essere appunto dal nostro punto di vista anelli, gruppi, per il prodotto le cose funzionano ancora bene, nel senso che il solito prodotto insiemistico funziona sempre con la proprietà universale del prodotto anche in quegli altri casi, mentre col coprodotto già le cose possono essere più complicate. Per esempio, il coprodotto di gruppi esiste, ma non si descrive così facilmente come somma diretta, come abbiamo introdotto, ma con un'operazione più complicata che si chiama prodotto libero di gruppi, che forse vedrete in geometria 2, appunto. Passiamo alla dimostrazione della proposizione 5.3 partendo dalla prima parte. Vi lascio come esercizio la verifica che effettivamente le proiezioni sono allineari, una cosa molto facile naturalmente. E quindi invece dobbiamo vedere la proprietà universale, cioè che date le funzioni allineari fmu esiste un'unica f allineare, tale che fmu è la composizione della proiezione muesima composto f per ogni mu. E osserviamo intanto che dal punto di vista insiemistico la cosa è chiara, nel senso che date delle funzioni qualunque fmu, anche non allineari, esiste un'unica f con la proprietà cercata, cioè necessariamente per ogni x in m, f di x deve essere definito, per definizione di prodotto cartesiano di insiemi, come appunto l'elemento che nella componente lambdesima ha proprio f lambda di x. Quindi, per concludere, bisogna solo dimostrare che se ciascuna f mu è allineare, allora con questa definizione f di x risulta a sua volta, f, scusate, risulta a sua volta allineare. E questo appunto è una cosa molto abbastanza facile che potete anche verificare da soli, ma se volete potete controllare con quello che ho scritto nella prima parte dell'ultima slide, dove trovate appunto le verifiche della allinearità di F, quindi verifica che F di x più y è uguale a F di x più F di y e F di ax è uguale a A per F di x per ogni xy in M, per ogni A in A. Naturalmente tutto quello che si usa è il fatto che ciascun F lambda è allineare, e che le operazioni nel prodotto di moduli sono termine a termine. Passiamo poi alla dimostrazione della seconda parte della proposizione 5.3. Anche qui vi lascio come esercizio molto facile il fatto che ciascuna inclusione è muesima e allineare, e invece vediamo appunto la proprietà universale, quindi date le funzioni f mu da m mu in m, dobbiamo vedere che esiste unica la f dalla somma diretta verso m. Quindi assumendo che le f mu siano allineari. Questa volta l'argomento è un po' diverso, quindi quello che osserviamo è che noi vogliamo definire f dalla somma diretta degli m lambda, quindi un elemento in partenza, per definizione di somma diretta, è una famiglia di elementi x lambda con lambda piccolo in lambda grande che sono quasi tutti 0. Quindi essendo quasi tutti 0 lo posso scrivere in realtà come una somma effettivamente finita, di appunto il variare di lambda in lambda del termine che ha solo la componente x lambda e tutto il resto 0, cioè il termine che posso scrivere come l'inclusione lambdesima di x lambda. Quindi, come vedete nella formula, abbiamo che f della nostra famiglia x lambda lo posso scrivere come f della sommatoria su lambda in lambda grande di inclusione lambdesima di x lambda, dove appunto questa sommatoria in genere infinita in realtà ha senso perché quasi tutti gli addendi sono 0. A questo punto, se f voglio che abbia la proprietà richiesta, intanto deve essere allineare, quindi posso riscrivere questa f di questa sommatoria come la sommatoria degli f di inclusione lambdesima di x lambda, e adesso ciascuno di questi termini, siccome se voglio che f composto di inclusione lambdesima faccia f lambda, deve essere uguale il tutto alla sommatoria su lambda in lambda di f lambda di x lambda. Quindi, in altre parole, quello che ci fa vedere questa catena di uguaglianza è che se esiste una f allineare con la proprietà richiesta, allora deve assumere esattamente questo valore su ogni termine della somma diretta. Quindi, in altre parole, abbiamo dimostrato l'unicità di f. Per concludere, bisogna solo vedere l'esistenza, cioè che f definita necessariamente in questo modo è veramente allineare. Perché poi è chiaro per definizione che una volta definita così, f ha la proprietà che f composto l'inclusione muesima fa proprio f mu per ogni mu. No? Se pensate a quando definite f su un termine che ha solo diciamo x mu e tutti gli altri termini diversi da 0, quello per definizione fa proprio f mu di quel termine, quindi ottenete esattamente l'uguaglianza richiesta. Quindi la conclusione, per raggiungere la conclusione, dobbiamo appunto verificare che con questa definizione f è allineare, e la verifica la trovate nella seconda parte dell'ultima slide, anche qui, quindi bisogna far vedere che f di una somma è la somma degli f, quindi f di famiglia x lambda più y lambda è uguale a f della famiglia x lambda più f della famiglia y lambda, e che f di a volte famiglia degli x lambda è uguale a volte f calcolato nella famiglia degli x lambda. E quindi trovate scritte tutte le verifiche necessarie, ma comunque di nuovo quello che si usa è fondamentalmente la proprietà della definizione della somma o della moltiplicazione per scalari nel prodotto di moduli, e quindi per restrizione anche nella somma diretta di moduli, e il fatto che ciascun f lambda è allineare. In seguito a noi interesserà soprattutto la somma diretta di moduli più che il prodotto. E cominciamo a vedere nell'esempio 5.4 che stiamo facendo una somma diretta infinita di moduli non nulli, quello che otteniamo è sempre un modulo non finitamente generato, come ci si può aspettare. L'argomento che usiamo appunto è piuttosto facile, usa, come dicevo, la notazione del supporto di un elemento nella somma diretta. Osserviamo infatti che se prendiamo un sottoinsieme finito U della nostra somma diretta degli m lambda, che per brevità chiamo m, allora posso chiamare anche qui per brevità supporto di U come l'unione dei supporti dei suoi elementi. Allora, siccome appunto U lo sto prendendo finito, questo qui sarà un'unione di insiemi finiti, quindi sarà ancora un insieme finito. E quello che si vede facilmente con lo stesso argomento con cui abbiamo dimostrato prima che la somma diretta di moduli è un sottomodulo del prodotto, è che se prendiamo un elemento x piccolo che sta nel sottomodulo generato da U, allora il suo supporto è contenuto nel supporto di U e quindi in particolare è contenuto in questo fissato insieme finito. Ma allora, se appunto l'insieme lambda grande è infinito e ciascun modulo è diverso da zero, trovo sempre un elemento il cui supporto non è contenuto nel supporto di U. Cioè, per esempio, prendo appunto un elemento mu piccolo che sta nell'insieme lambda grande ma non nel supporto di U, e chiaramente trovo un elemento che ha la componente muesima, non nulla, e quindi questo elemento ha supporto che non è contenuto nel supporto di U, e quindi lui non può appartenere al sottomodulo generato da U. Quindi questo vuol dire che il sottoinsieme finito U non è un insieme di generatori di M. Siccome questo vale per ogni sottoinsieme finito U di M, abbiamo dimostrato che M non può essere finitamente generato. L'esempio 5.5 invece viene studiata la relazione tra somma diretta di moduli e somma di sottomoduli che avevamo trattato la settimana scorsa. Quindi se partiamo da sottomoduli n lambda di un modulo m, allora quello che possiamo considerare è quello che abbiamo appena definito, cioè la somma diretta degli n lambda, dimenticando temporaneamente che sono sottomoduli di m, e d'altra parte ciascun n lambda ha il suo omomorfismo di inclusione verso m. Quindi se applichiamo la proprietà universale della somma diretta a questa famiglia di omomorfismi, otteniamo che viene indotta appunto per la proprietà universale un omomorfismo F dalla somma diretta degli n lambda verso m, con la proprietà che F, composto l'inclusione muesima di n mu dentro n, è l'omomorfismo di inclusione di n mu dentro m, che è dato per ipotesi, visto che n mu è un sottomodulo di m. E allora, a questo punto uno vede subito che, ricordando come era definita invece la somma dei sottomoduli n lambda, che l'immagine di questo omomorfismo F, e ricordando anche come è definito esplicitamente F che ci siamo costruiti nella dimostrazione della proposizione di prima, vede subito, dicevo, che l'immagine di F non è altro che la somma degli n lambda. Quindi abbiamo trovato un omomorfismo di moduli che va dalla somma diretta degli n lambda verso m, la cui immagine è proprio la somma degli sottomoduli n lambda. E nel caso in cui questo f sia anche un omomorfismo iniettivo, allora avremo un isomorfismo tra la somma diretta astratta, per così dire, degli n lambda e la somma dei sottomoduli. E quando questo succede, quindi quando questa f è anche iniettiva, allora la somma dei sottomoduli la indicheremo direttamente come somma diretta di sottomoduli, anche se appunto in realtà è solo isomorfa, ma faremo finta che sia un'uguaglianza. E quindi il sottomodulo somma diretta degli n lambda lo vedremo proprio come appunto sottomodulo di m, lo scriveremo col simbolo di somma diretta. Naturalmente questo quando appunto questa f è iniettiva. Allora, è facile verificare, insomma, questo ve lo lascio come esercizio, ma dovrebbe essere abbastanza chiaro da tutta la costruzione che abbiamo appena fatto, che F è iniettiva precisamente se e solo se ciascun sottomodulo n mu interseca banalmente la somma di tutti gli altri. Quindi quando questo succede, appunto, allora scriveremo invece di somma dei sottomoduli, direttamente somma diretta dei sottomoduli. Quando poi questa somma diretta di sottomoduli è tutto m, naturalmente potremo dire che m è uguale alla somma diretta dei suoi sottomoduli. Ecco, nell'osservazione 5 e 6 a questo riguardo faccio notare che Se invece abbiamo semplicemente un isomorfismo fra un modulo M e una somma diretta di altri moduli che non sono dati come i suoi sottomoduli, posso sempre ricondurmi alla situazione in cui ho M come somma diretta di suoi sottomoduli, semplicemente vedendo, identificando come sottomoduli quelli che saranno immagine attraverso un isomorfismo che esiste per ipotesi fra la somma diretta e M dei termini della somma diretta, appunto, quindi se M è isomorfo alla somma diretta di certi moduli M lambda, prendo un isomorfismo dalla somma diretta verso M, l'immagine attraverso questo isomorfismo di ciascuna M lambda sarà un sottomodulo, diciamo, N lambda di M, e allora M risulterà uguale, secondo la convenzione che abbiamo appena dato, alla somma diretta dei suoi sottomoduli N lambda. Per concludere, nell'osservazione 5.7 notiamo che se M è somma diretta di due suoi sottomoduli, N1 e N2, quindi per quello che si diceva prima, questo significa che M è somma dei due, quindi M uguale N1 più N2, e in più che l'intersezione N1 intersecato N2 uguale a 0, e allora quello che si vede molto facilmente è che il quoziente di M per uno dei due sottomoduli, N1 e N2, è isomorfo all'altro, quindi in particolare M quozientato N1 è isomorfo a N2. Per vederlo possiamo applicare direttamente il primo teorema di isomorfismo per moduli alla proiezione sul secondo fattore da M, che possiamo identificare a N1 somma diretta N2 e quindi a N1 per N2 sul secondo fattore N2. Questo sarà un omomorfismo surriettivo di moduli. Come nucleo ha proprio N1 e quindi per il primo teorema di isomorfismo otteniamo quello che volevamo, cioè M su N1 isomorfo a N2. Beh, per oggi è tutto, domani vedremo i moduli liberi che saranno un caso particolare di somma diretta di moduli.